Buonasera a tutti, bentornati su RBN Littoria, io sono Pasquale, qui come sempre da viale 18 dicembre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera Pasquale e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Augusto, oggi andremo a parlare un po' di castelli e torri di avvistamento. Sarà una puntata che farà sempre parte del ciclo Storie Pontile, un po' come la scorsa dove abbiamo parlato di tracce romane. Qui abbiamo percorso, no? Ti ricordi L'Appia.
Cioè,
sì. Se sei stato te, insomma,
L'Appia, la costa, sì,
che ci hai dato tutte queste informazioni. Abbiamo percorso sì l'Appia, la costa e la via Flacca. Oggi andremo a parlare invece in un periodo storico diverso. Partiremo dal basso medioevo più o meno, poi vabbè mi correggerai te, e parleremo quindi di castelli e di torri di avvistamento. Vuoi darci una piccola anteprima di andare con il primo brano e poi entrare nel vivo della puntata?
Certamente, allora innanzitutto parleremo ovviamente anche di quelle piccole cose della puntata precedente che abbiamo dovuto tralasciare, quindi tracce romane minori che si trovano anche durante il percorso storico che faremo, che si occuperà diciamo un po' in generale di tutto il Medioevo e che arriverà anche fino al Rinascimento. E geograficamente ci spostiamo diciamo dalla parte costiera e pianeggiante anche un po' sulle colline, i monti Lepini, Ausoni, Aurunci, che delimitano verso la provincia di Roma e verso la provincia di Frosinone il nostro territorio pontino. E parleremo anche delle famiglie nobiliari che hanno caratterizzato i periodi storici di cui parleremo e che, differentemente dal periodo romano, hanno inciso in maniera molto determinante sullo sviluppo dei nostri delle nostre città che si trovano appunto nel nostro territorio. E se posso dare un'anticipazione, diciamo così, grosso modo, per organizzare un po' la puntata, parleremo soprattutto della famiglia Caetani, che è quella che sicuramente nel nostro territorio ha avuto la maggiore importanza storica durante un lunghissimo periodo. Parleremo però anche della famiglia Frangipane e poi delle famiglie spagnole che hanno, o di origine spagnola, che hanno avuto importanza nel nostro territorio, ovvero la famiglia D'Angiò e la famiglia Aragonese.
Bene Augusto, allora andiamo con il primo brano e poi torniamo subito in studio e entriamo nel vivo della puntata.
No surrender.
Allora, eccoci tornati in studio. Augusto, da dove cominciamo?
Cominciamo da una cosa che conosci molto bene e quindi controllami.
Molto bene, non esageriamo.
Beh, sì, dai, sei sicuramente un cittadino di Sermoneta, quindi conoscerai sicuramente molto bene il castello di Sermoneta, il castello Caetani, e cominciamo proprio da qui. Il castello Caetani in effetti venne realizzato, fu cominciato a costruire nella fine del 200 dalla famiglia Annibaldi, che sfruttò la posizione come punto strategico tra Roma e Napoli. E ovviamente è realizzato nel punto più alto della collina sulla quale sorge la città di Sermoneta. E il castello si trova è fondato proprio sulla roccia viva e ha le pareti di cinta, la cinta difensiva più esterna, dello spessore addirittura di 3 metri. E c'è una struttura principale che è il maschio e una struttura secondaria che è un maschio più piccolo, è chiamata proprio il maschietto. Alla fine del 1300, quindi dopo circa un secolo di possesso, la famiglia Annibaldi cedette il castello alla famiglia Caetani, o meglio, al nipote di Papa Bonifacio VIII, per la somma di 140.000 fiorini d'oro. I Caetani ovviamente si preoccuparono di rendere meno fortificazione militare e più residenza nobiliare questo castello e quindi cominciarono a realizzare delle altre strutture che consentissero di abitare sia la loro famiglia che ovviamente a tutta la servitù. Sotto Onorato III Caetani, e quindi siamo già arrivati alla metà del XVI secolo, Sermoneta conobbe il periodo di maggior sviluppo e tanto è vero che Onorato partecipò addirittura come comandante alla battaglia di Lepanto, ma questa sua intraprendenza ovviamente dette fastidio a più di qualche personaggio, tanto è vero che subì un agguato che si pensa addirittura ordito dalla famiglia Borgia. Non è un caso che Papa Alessandro VI, che faceva parte della famiglia Borgia, appena fu eletto, la prima cosa che fece fu quella di scomunicare Onorato III Caetani e gli confiscò quindi di conseguenza tutti i beni. A questo punto quindi Bonifacio VIII come Papa divenne indirettamente proprietario del castello di Sermoneta, che affidò ai suoi famosi figli Lucrezia Borgia e Cesare. Alessandro VI anche completò il castello con altre operazioni che si pensa addirittura furono eseguite da Antonio Sangallo, che era uno degli architetti più famosi della Roma papalina dell'epoca rinascimentale. Vennero quindi completate sia le opere di fortificazione esterna che le opere interne, sempre per la maggior comodità della famiglia che lo occupava, e a quest'epoca è da far risalire la cosiddetta casa del cardinale, che è diciamo la parte più signorile di tutto il castello e che si trova sulla vasta piazza d'armi alla quale si accede attraverso due ponti levatoi e facendo ingresso appunto nel castello. In effetti, per la sua solidità, il castello rappresentava per se stesso un deterrente dagli attacchi esterni, però sul finire del 1700, con precisione nel 1798, il castello fu attaccato e saccheggiato dai soldati napoleonici, che lo trasformarono in carcere e ne asportarono 36 cannoni. Durante la campagna napoleonica in Italia si sa che furono razziate molte cose, non solo nella nostra provincia, ma un po' in tutta Italia. Ne portarono via 36 cannoni. Il castello tornò di nuovo in possesso della famiglia Caetani solo alla fine del XIX secolo. Gelasio Caetani fu il rappresentante della famiglia che ne rivenne in possesso e che iniziò degli imponenti lavori di restauro e fino alla Seconda Guerra Mondiale il castello fu abitato proprio dalla famiglia Caetani. Gli ultimi furono Roffredo e Marguerite Caetani e ovviamente dettero ospitalità anche ai coloni della loro stessa famiglia che si erano rifugiati nel castello durante lo sbarco di Anzio. E quindi nel pieno conflitto, nel pieno secondo conflitto mondiale, abbiamo una riproposizione di quello che si era verificato 4-5 secoli prima, quando la popolazione civile veniva ospitata nel castello nel caso di pericoli di attacchi dall'esterno. Parliamo un po' della struttura del castello. Adesso abbiamo visto un po' per grossi cenni la storia. Il nucleo principale del castello, abbiamo detto, è costituito da questo maschio che ospitava anche le stanze da letto dei signori e era l'ultimo rifugio in caso di attacco, in caso di invasione nemica, diciamo. La struttura del maschio era completamente dipendente dal resto del castello, vi si accedeva attraverso ben due ponti levatoi che ovviamente all'occorrenza venivano sollevati per impedire l'accesso dei nemici. Il personale e la servitù si avrebbero trovato, in caso di pericolo, rifugio al suo interno quando tutto il complesso avesse rischiato o fosse caduto in mani nemiche. Nei pressi del maschio, abbiamo detto già, sorge una seconda torre un po' più piccola che è detta Maschietto. All'esterno di queste due torri c'è la grande piazza d'armi. Alcuni edifici del castello furono in parte già demoliti dai Caetani, che realizzarono la sala dei baroni che i Borgia poi modificarono quando ne vennero in possesso nel XV secolo. Le sale dette camere sono state dipinte, affrescate e poi ristrutturate alla fine degli anni 90. Quest'ultimo complesso è composto da tre stanze per gli ospiti. Sono affrescate da un pittore che è rimasto sconosciuto ma che sembra fosse appartenuto alla scuola del Pinturicchio. È molto interessante vedere la commistione tra elementi della tradizione cristiana e elementi della tradizione pagana. Infatti ci sono sia rappresentati insieme sia figure mitologiche che celebrano le virtù teologali. Quindi c'è proprio questa commistione fra le due anime della religiosità del nostro territorio. La casa del cardinale, realizzata da Valentino Borgia nel 1400, ospita un dipinto opera di Girolamo Siciolante, detto il Sermoneta, il pittore più famoso di Sermoneta. Originariamente questa tela si trovava nell'abbazia di Valvisciolo e poi è stata spostata appunto qui all'interno del castello. All'interno del maschio, ovvero sempre siamo ritornati nella torre principale del castello, si è perfettamente conservato un letto a baldacchino che ovviamente le guide che ci accompagnano a visitare il castello non lo dicono perché non ci sono fondati motivi storici, però è molto suggestivo pensare che su questo letto abbia dormito addirittura Lucrezia Borgia, e non è detto che questo non sia avvenuto, però ecco, non c'è la prova storica. Anche su queste mura delle sale venivano ospitate le firme degli ospiti che venivano accolti nel castello. E tra queste c'è quella del musicista Roffredo Caetani.
Sì, poi ecco, oggi il castello è ovviamente tenuto in maniera ottimale, si possono visitare. Prima ho parlato dell'attacco napoleonico, e si possono anche visitare le prigioni di epoca napoleonica, che sono molto suggestive, anche i graffiti che sono all'interno delle prigioni, è molto,
dei carcerati, graffiti,
esatto,
dei carcerati,
esatto, è molto bello. Poi diciamo c'è anche una leggenda che prima mi dici nella pausa musicale che volevi quella del bambino.
Sì, allora ho letto mentre si dice che Bonifacio VIII abbia fatto decapitare un giullare e che il fantasma di questo giullare sia ancora in giro così un po' per sermoneta per il castello, ma è vera questa cosa?
No, vabbè, diciamo che al di là fantasmi o non fantasmi, la tradizione di sermoneta invece parla di un bambino che sembra che c'è il fantasma di un bambino, che i sermonetani poi gli hanno dato anche il nome, lo chiamano Bernardino, ma non c'è cioè il nome viene dato, non c'è una cosa specifica perché gli è dato Bernardino, però si dice che se voi andate al castello di Sermoneta c'è un bel quadro grande che si trova nella sala del cardinale di cui stavamo parlando prima, che raffigura proprio un principino e che l'identità insomma è ignota, e si pensa che questo gli è stato dato il nome Bernardino, ecco.
Mi fa ricordare un po' questa cosa del film Shining, dove c'è quella foto e poi ci sono anche nell'albergo ci sono questi fantasmi. Mi fa un po' ricordare questa cosa, mentre è vera o è anche questa una leggenda che alcune scene del film Non ci resta che piangere sono state girate nelle stalle del castello?
Beh, da quello che so sì, poi non è una cosa di cui mi occupo, quindi non so se è vero o no, poi diciamo che gli abitanti del centro storico tendono sempre a rendere più grande di quello che è Sermoneta, ma è giusto anche così.
È giusto anche così, sì. Va bene, poi una cosa che... Poi se vogliamo fare la visita al castello si parte quasi sempre dalla visita alle stalle, che sono realizzate quasi nella roccia viva, c'è tutto un cannucciato a volta per consentire proprio l'isolamento termico rispetto all'esterno, e considerate che stiamo parlando del Medioevo. C'è addirittura la scalinata che porta dalla piazza d'armi in discesa verso le stalle, che ha una doppia scalinata, cioè il doppio passo, cioè il passo più breve, i gradini più brevi per il cavaliere che era smontato da cavallo, e i gradini invece più lunghi che si adattano invece al passo del cavallo, che ovviamente è più grande. Questa è una cosa che viene sempre sottolineata. Un'altra cosa che si trova vicino Sermoneta, e parliamo di torri, stiamo un po' ancora nell'entroterra, poi ci sposteremo sulla costa, però in località Monticchio è visibile una torretta che è rimasta su uno sperone di collina completamente demolito, mi immagino durante i lavori per la bonifica.
Sì, infatti diciamo c'è la Torre Petrara, viene chiamata la Torre Petrara di Monticchio, che si trova sotto la montagna, cioè sotto la collina di Sermoneta. In realtà prima era proprio su una collina, e poi i lavori, diciamo gli scavi che sono stati fatti per prendere insomma la pietra che poteva essere
pietra
utile,
calcarea, sì.
la pietra calcarea che poteva essere utile, ecco, che è stata utilizzata per le città di fondazione, per la costruzione di città di fondazione, è rimasto solo questo, sembra una, diciamo, c'è una torretta, sembra su un torsolo di una mela, insomma, è un po' suggestiva come cosa, è rimasta anche come simbolo un po' della frazione di Monticchio.
Di Monticchio.
La cosa interessante, l'altra volta con Saverio del fiume Cavata parlavamo, abbiamo anche accennato a Pantanelli, che è uno storico di Sermoneta, che ha fatto un libro interessante che invito insomma anche a leggere, che abbiamo citato l'altra volta, che si chiama Notizie storiche e sacre e profane appartenenti alla terra di Sermoneta, prima diciamo che poi la storpiatura fino a diventare Sermoneta, che insomma questo libro fatto da Pantanelli e edito da Leone Caetani, e fa una descrizione un po' della Torre Petrara, che viene anche chiamata Torre della Vittoria, proprio sempre in memoria alla battaglia di Lepanto, dove i Caetani con Goffredo Caetani hanno partecipato, i sermonetani, proprio gli abitanti di Sermoneta, nella battaglia all'interno della nave, nella nave Grifone, durante la battaglia di Lepanto. E la torre, quindi anche chiamata Torre della Vittoria, ma viene comunemente chiamata dagli abitanti del luogo come Torre di Monticchio, Fa quindi questo Pantanelli fa una descrizione che vado proprio ecco a leggere, che l'ho portata proprio, che è anche interessante perché viene un po' detto in dialetto sermonetano: tra l'Olinfeo, fiume di portatura, e la via papale serge ameno Monticello, composto dalle medesime pietre naturali dei nostri monti e vestito di arbori d'oliva e da ghianda, appellato di Monticchio. Nella sua sommità ha una non grande ma robusta torre di pietra da cento, ristretta in quadro da piccoli baluardi, ossiano sentinelle alla gotica, della medesima struttura negli angoli delle cortine, che raffigura anche un po' il maschio forse di Sermoneta, sì, cioè è un po' simile. È molto interessante anche ecco vederla, perché è molto suggestiva, che sta su questo torso, insomma, sì. Su questo pinnacolo, ecco.
Però ci si chiede, no? Può essere che per andare a prendere la pietra calcarea dovevano proprio andare a scavare sotto la torre? Io immagino più qualche gelosia fra famiglie, che proprio l'esigenza, mi vuoi smentire?
Beh, questo non saprei dirti, però potrebbe essere che è come dici te.
Allora, adesso ci spostiamo sulla costa, però prima di spostarci sulla costa stiamo ancora un po' sulle colline e ci avviciniamo a Priverno per descrivere il castello di San Martino. Una realizzazione, diciamo, più che un castello è una villa nobiliare, si trova all'interno di un bellissimo parco di 15 ettari in prossimità appunto della città di Priverno, e fu realizzata dal cardinale Tolomeo Gallio, segretario di Papa Gregorio XIII, che ottenne nel 1565 alcuni appezzamenti di terra e in 4 anni riuscì a realizzare questa dimora. La struttura è a pianta quadrata con 4 torri angolari e quindi per questo sembra un po' un castello, però in effetti è una vera e propria residenza nobiliare di campagna. L'ingresso è un bel portone con un'opera bugnata sormontata dallo stemma della famiglia borghese e introduce a un grande cortile attraverso il quale si trova un portico con 3 campate. La villa oggi è di proprietà del comune di Priverno, che si è occupata dei lavori di restauro e la utilizza in maniera molto intelligente come centro convegni e per ospitare manifestazioni culturali di qualsiasi tipo. All'interno del castello di San Martino è ospitato anche il Museo della Matematica. È un museo molto interessante da visitare perché è un vero museo interattivo dove non ci si limita ad osservare le cose che sono esposte, ma si è invitati a sperimentare proprio la matematica, dalle forme più elementari alle forme un po' più complicate, in maniera quasi divertente. Quindi è una cosa molto adatta per i ragazzi, ma vi posso assicurare che anche per gli adulti non è male adattarsi a fare qualche esperimento che viene proposto. Una cosa interessante è che questo Museo della Matematica è stato realizzato in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa, quindi voglio dire, abbiamo anche una garanzia di una assoluta serietà di tutto quello che viene esposto e di come è stato realizzato. Adesso ci possiamo spostare sulla costa, finalmente.
Sì, però io direi di andare un altro brano, che ci siamo dilungati un po', e poi torniamo subito in studio e andremo a parlare di immagini di Torrastura.
E parliamo di Torrastura.
Tell me.
rientriamo dopo aver ascoltato le The Warning. Le conosci, Augusto?
No, non le conosco, però mi piacciono molto. Sono ragazze molto giovani, mi dicevi?
Sì, hanno 14, sì. No, 16, 18 e 20 anni, sono un gruppo di sorelle, fanno un buon rock.
Va messicane, bene. Messicane,
esatto, messicane. Allora, Augusto, parliamo di Torrastura.
Spostiamoci sulla costa, parliamo di Torrastura e dedichiamo questa parte della trasmissione alla famiglia Frangipani, perché inizieremo e finiremo con la famiglia Frangipani. Torrastura, cominciamo a descrivere il luogo, si trova attualmente lungo, alla fine del fiume Astura, che è il confine tra la provincia di Roma e la provincia di Latina. La struttura attuale si trova su antichi resti romani, è ancora visibile una peschiera romana. In quei pressi c'erano molte ville romane, una addirittura appartenente a Cicerone, e proprio in una di queste ville romane, nei pressi di Torrastura, si sviluppò, diciamo, la parte finale della fuga di Marco Antonio durante la lotta con quello che poi sarebbe con Ottaviano Augusto, quello che poi sarebbe diventato l'imperatore Augusto, per la presa del potere subito dopo la morte di Cesare. Questo aspetto poi lo ritroveremo in quella che è la vicenda più famosa legata a Torrastura, che tra un po' citeremo. La struttura, diciamo, si trova in un punto che è stato continuamente al centro di vicende sempre poco chiare. Allora, nel 1140 Tolomeo dei Conti di Tuscolo usurpò questa struttura al monastero di Sant'Alessio sull'Aventino. Subito dopo una cinquantina d'anni la proprietà venne in possesso dei Frangipane, che per proteggersi dalle continue invasioni dei pirati saraceni realizzarono una struttura pentagonale, una torre pentagonale circondata completamente dal mare e collegata alla terraferma da un ponte ad arcate in mattoni, che è tuttora visibile e praticabile, ma che purtroppo si trova in un grave stato di degrado. Se noi pensiamo che questi mattoni sono quelli originari del 1193 e che stanno cadendo a pezzi, ogni tanto qualcuno se ne stacca e finisce in mare, è un vero peccato che si stia perdendo dopo 9 secoli una struttura di questo tipo. E arriviamo a quella che è la vicenda più importante legata a Torrastura, la vicenda legata a Corradino di Svevia. Corradino di Svevia partì dalla Germania per riprendersi il regno di Napoli, che era stato, diciamo così, usurpato dalla famiglia d'Angiò. Non era neanche maggiorenne, partì con un esercito nell'Appennino abruzzese, esattamente a Tagliacozzo. Corradino di Svevia venne battuto in maniera definitiva dalle forze a lui nemiche e riuscì a scappare e trovò rifugio proprio a Torrastura dalla famiglia Frangipane. I Frangipane però tradirono l'ospitalità, consegnarono Corradino di Svevia ai suoi nemici e la vicenda di Corradino di Svevia si concluse poco dopo a Napoli con la sua decapitazione. Questa, diciamo, è la vicenda rispetto alla quale, quando andiamo nei pressi di Torrastura, è impossibile non ricordarsi di questo dramma, anche proprio per, diciamo, la bruttissima azione, il tradimento dell'ospitalità, che è una delle cose più brutte che si possano concepire.
Beh, direi di sì.
Il castello di Torrastura, ovviamente, come tutti i possedimenti nell'Agropontino, finì anche nel feudo dei Caetani, che poi lo cedettero agli Orsini, che poi a sua volta lo cedettero alla famiglia Colonna, che realizzarono la struttura che ancora oggi possiamo vedere. La ristrutturarono perché i continui attacchi dei pirati turchi l'avevano quasi completamente distrutta, e fino a quando nel 1594 i Colonna vendettero la torre Astura a Clemente VIII Aldobrandini, il Papa, e che quindi la torre finì sotto la giurisdizione della Camera Apostolica. Quando la famiglia Aldobrandini si estinse, la torre passò alla famiglia Borghese, che poi nel 1970 la cedettero al comune di Nettuno. La torre di cui abbiamo parlato, Dorastura, fa parte di un sistema difensivo che parte dalla provincia di Latina e arriva fino praticamente a quelli che erano i confini con il Regno delle Due Sicilie. E più a sud, infatti, questo sistema difensivo era collegato visivamente con le torri di Foce Verde e la torre di Fogliano. Quindi la torre di Foce Verde ci troviamo proprio in pieno Agro Pontino, la torre di Fogliano si trova poco più a sud, diciamo sull'uscita del fiume Rio Martino. E furono realizzate tra il 1660 e il 1667, sempre dalla famiglia Caetani, per ordine della Camera Apostolica e sempre per costituire questa linea di difesa nei confronti dei pirati saraceni. Il litorale romano infatti fu sempre coinvolto da questi continui attacchi. Consideriamo che poi subito dopo il litorale c'era la palude, quindi la palude costituiva la vera e propria difesa della città di Roma, però si poteva ancora arrivare a Roma attraverso la costa. Ecco qui, e quindi con queste torri di avvistamento lo stato della chiesa cercava di difendersi dagli attacchi dei turchi. Purtroppo queste due torri, la torre di Foce Verde e la torre di Fogliano, non si trovano in buono stato, sono praticamente distrutte, non ci sono che le rovine. Le ultime devastazioni sono dovute ai bombardamenti anglo-americani durante lo sbarco di Anzio, quindi nel gennaio del 1944. Ho detto che c'era questo collegamento visivo tra le torri, infatti con dei segnali fatti attraverso gli specchi durante il giorno e con dei segnali fatti con il fuoco durante la notte, le torri comunicavano una con l'altra e si poteva avere in brevissimo tempo quasi una linea telefonica, diciamo così, telegrafonica, diciamo così, tra le varie torri e poter far giungere notizie quasi in tempo reale, all'epoca in tempo reale, dalle zone più lontane dello stato della chiesa fino a Roma. L'altra torre con la quale si trova collegato tutto il sistema è Torre Paola e la troviamo alla fine della parte pianeggiante e appena all'inizio del promontorio del Circeo. Una cosa molto interessante da notare è che, a parte Dorastura, che ovviamente è di un periodo di costruzione molto antecedente, le torri di cui abbiamo parlato, che ormai non sono più visibili, ma delle quali abbiamo delle documentazioni storiche, quindi la torre di Foce Verde e la torre di Fogliano, sono a pianta quadrangolare. La Torre Paola e le torri del promontorio del Circeo invece sono tutte a pianta circolare. Ovviamente la polvere da sparo era già stata inventata, sappiamo che i corpi cilindrici o sferici riescono a deviare molto meglio le traiettorie balistiche di quelli quadrangolari o rettangolari. La Torre Paola è la prima che si trova, è la prima che troviamo nel nostro percorso con questa pianta circolare, che praticamente metteva in opera tutti quegli accorgimenti strutturali che ci sono stati tramandati anche dai disegni di Francesco Di Giorgio Martini. Si dice che, nonostante la forma circolare, i saraceni riuscirono ad attaccare la torre addirittura portandosi alle spalle della torre stessa e quindi provenendo proprio dalla cresta del promontorio del Circeo. Non ci sono notizie sicure su questo, certo è che la torre presenta quasi uno scudo proprio in corrispondenza del versante del promontorio del Circeo. Nel 1563 Papa Pio IV Sempre dando poi l'ordine sia ai signori di Sermoneta che ai signori di San Felice del Cielo, quindi le famiglie di Terracina e i Caetani, per contrastare le continue incursioni dei pirati saraceni, fece completare il sistema difensivo che, abbiamo detto, comprendeva verso Roma, oltre a Torre Astura e quindi prima di Torre Astura, Torre Fogliano e Torre Foceverde, anche Tor Caldara e Tor San Lorenzo. Pochi anni dopo, nel 1604, si ha notizia di un attacco sventato grazie alle cannonate partite da Torre Paola nei confronti sempre dei soliti pirati saraceni. Nel 1773 abbiamo un resoconto di quello che era conservato come materiale bellico all'interno della torre. C'era un cannone da 10 pollici con 15 palle, 15 casse di mitraglia e 15 casse di polvere. La carica a mitraglia era non erano palle sferiche, erano resti di pietre, ferro di piccole dimensioni che venivano utilizzate non nei confronti delle navi, quindi non a distanza, ma proprio nei confronti dei soldati nemici. Oltre a questo cannone da 10, poi c'era un cannone da 3 quarti, anche questo con 15 palle, 15 casse di mitraglia e 70 casse di polvere, quindi ovviamente era il cannone che veniva utilizzato più degli altri, e poi un cannone da 1 pollice, anche questo con 15 palle, 15 casse di mitraglia e 7 casse di polvere, quindi insomma era una dotazione abbastanza nutrita di munizioni. Nel 1809, quindi siamo in piena opera, in piena epoca napoleonica, la Torre Paola si oppose a un assalto di navi inglesi. Recentemente la giunta municipale di San Felice Giuceo, all'interno del cui territorio ricade Torre Paola, aveva intenzione di espropriare questa torre, che appartiene ancora a un privato ma che si trova in forte stato di degrado, per farne un museo nel quale poi si possa proprio raccogliere la storia delle torri costiere.
Mentre il nome Augusto invece della torre, che poi non l'abbiamo detto.
Allora, deriva sicuramente dal fatto che fu costruita da un papa di nome Paolo, se non erro penso che sia Paolo III, e poi, dato che la torre si chiamava Paola, anche il lago che si trova proprio al limite di Torre Paola prese per moltissimi anni il nome di di Lago di Paola.
Esatto. Allora andiamo con il prossimo brano, adesso è il momento di 00 Alfa con Arrimba Sempre.
Intorno al cuore, la condanna del tuo gregge, la potenza del bagliore, e siamo salvati dall'incendio di passione e verità. Stringi i denti, alza il pianto, chi mai più ci fermerà. Ed è in fondo a questo mare, dove giacciono i codardi, dove muore la tempesta, dove dormono i bastardi. E con questo vento in faccia, e col sole come manto, tira dritto, taglia il vento, sode solo il nostro canto. E se vedi questo mare, e lo vedi con i miei occhi, vedi il buio, vedi il freddo, dove affogano i ricordi. E se senti questo sale, che si ficca nella pelle, tieni duro, non mollare, ne vedremo delle belle. Siamo
sole come matto, tira dritto, taglia il vento, so di solo un grande canto, e non sono le sirene, né la lucida follia, sono i canti dei fratelli, che non mollano la cima, e non sono le balene, negli abissi del tuo io, sono le voci dei caduti, che ci indicano la via.
Lungo la costa, quello che si chiama Quarto Caldo, e arriviamo a Torre Cervia, la torre realizzata sempre durante lo stesso periodo di Torre Paola, della quale però non abbiamo nessuna testimonianza diretta, perché quella che vediamo oggi è una ricostruzione fatta addirittura nel 1947 per volere del conte Galeazzi. La torre infatti fu distrutta nel famoso attacco inglese del 1809. Mentre a Torre Paola riuscirono a rispondere al fuoco degli inglesi, Torre Cervia fu completamente distrutta. Tanto è vero che gli abitanti del luogo, i sanfeliciani, la chiamavano la Torraccia, perché non c'erano altro che le rovine. Una testimonianza l'abbiamo un secolo prima che venne della distruzione, dal provveditore generale della Marina Pontificia, il capitano Giulio Cesare Grillo La Torre, che ci lascia questo resoconto che voglio leggere. Questa torre, così chiamata perché le cervie in essa allevano i loro figlioli, è posta nel mezzo del monte Cercello, esposta a mezzogiorno. In detta torre si deve stare con ogni vigilanza per essere luogo molto pericoloso dei corsari, rispetto che sta addirittura delle isole De Ponza e Palmarola. Ed in questo luogo il mare è profondo e vi possono stare vascelli assai, e spesso si vengono a ricoverare per il maltempo, che se non fossero assicurati dalla custodia di questa torre, molte volte sarebbero fatti schiavi. Ovvero, ci dice il capitano, perché grazie alla presenza della torre le navi trovavano, le navi ovviamente pontificie, trovavano ricovero sia nei confronti dei pirati saraceni che nei confronti del maltempo, grazie proprio alla posizione della torre. Un'ultima cosa da dire è che in alcuni testi Torre Cervia viene confusa con Torre Moresca e probabilmente le due definizioni corrispondono alla stessa struttura. In altri testi invece le torri vengono sdoppiate, cioè si parla sia di Torre Cervia, di cui abbiamo appena detto, che di Torre Moresca. Io però devo dire che, conoscendo molto bene gli abitanti del posto, si è più propensi per la prima ipotesi, cioè che i due nomi siano stati dati alla stessa torre, più che ci siano due torri diverse, perché comunque di Torre Moresca vera e propria non si sa neanche dove potesse essere stata realizzata. In quasi sulla stessa, sullo stesso diciamo luogo di Torre Cervia, a poca distanza, si trova una batteria napoleonica che è chiamata appunto la batteria, e una curiosità è che si trova in località Punta Rossa, e in Sardegna c'è una stessa, ma questa è proprio una curiosità, c'è una stessa fortificazione chiamata sempre batteria, sempre in una località della Sardegna che si chiama sempre Punta Rossa. Arriviamo alla fine del periplo del promontorio del Circeo e parliamo di Torre Figo, realizzata sempre durante lo stesso periodo, e è praticamente la copia esatta di Torre Paola. Probabilmente il nome è dovuto, come dice la tradizione, ai numerosi fichi d'India che anche oggi circondano la torre e quella parte del promontorio del Circeo. La torre fu abbandonata all'inizio del XIX secolo ed è, come abbiamo visto, insieme alle altre torri di Torre Cervia e Torre Paola, a pianta circolare. Torniamo nella pianura e quindi adesso andiamo da San Felice verso Terracina, e durante il tragitto sempre sulla costa troviamo altre due torri, anche queste a pianta quadrangolare. La prima è Torre Vittoria, realizzata nel 1631, quindi è la più recente delle torri costruite da Papa Pio IV, e deve il suo nome a un episodio avvenuto nel 1808, quando, sottoposto al blocco napoleonico, la guarnigione che prestava servizio nella torre riuscì a cannoneggiare una nave inglese che stava minacciando una tartana di Livorno. E giungiamo a Torre Olevola. Torre Olevola invece, Torre Vittoria è la più recente di tutto il sistema delle torri di fortificazione, invece Torre Olevola è la più antica, anche questa è a pianta quadrangolare. Mentre però Torre Fogliano e Torre Vittoria hanno una base tronco piramidale e poi la parte superiore perfettamente prismatica quadrangolare, Torre Olevola e Torre Foceverde hanno invece una pianta che parte già dalla base quadrangolare, quindi non abbiamo questi contrafforti che caratterizzano invece le altre due torri. Anche in questo caso abbiamo una testimonianza sempre del capitano Giulio Cesare Grillo La Torre, sempre del 1703, che voglio citare anche in questo caso. Parlando di Torre Olevola, il capitano dice: la torre è posta alle radici del Monte Circello verso ponente. In realtà non è proprio alle radici del Monte Circello, perché si trova quasi a metà strada tra San Felice e Terracina. Scopre tutta la spiaggia De Caprolace, Fogliano, Foceverde, Asturi sino a Capodanzi. Qui sta parlando di ciò che dalla torre si vede alle spalle della costa, quindi la torre è edificata sulla costa che si trova tra San Felice e Terracina, ma poteva, visto che c'era solamente la palude, spaziare con lo sguardo fino praticamente a Capodanzi, cioè a Anzio. È torre di grandissima considerazione e del continuo vi stanno degli vascelli assai, e particolarmente l'estate tutti i vascelli che vengono dalla parte del monte. La sera si fermano a detta torre per aver fondo capace di qualsivoglia galera o altro vascello et per assicurarsi dagli corsari. Quindi la funzione della torre era sempre la stessa, offrire sicurezza dal punto di vista proprio militare ai vascelli che si trovavano nelle sue vicinanze, sempre contro il pericolo dei pirati saraceni. E ovviamente in questo luogo era anche facile attraccare in caso di maltempo, tant'è vero che oggi tutta questa costa va sotto il nome, diciamo, un po' turistico di Golfo Sereno, proprio perché se a largo c'è mare alto, in questa parte di costa la situazione è un po' più tranquilla. Siamo arrivati a Terracina.
Sì, allora io direi, visto che siamo quasi alla fine della puntata, in conclusione andiamo a ascoltare un altro brano, poi rientriamo e parliamo del Castello Frangipane e andiamo
e in conclusione.
Rainbow in the dark. Whoa.
E allora eccoci di nuovo in studio, abbiamo cominciato a parlare in questa seconda parte della trasmissione della famiglia Frangipane e concludiamo con, siamo arrivati a Terracina, sempre con la famiglia Frangipane. Nel 1143 Papa Celestino II affidò il feudo di Terracina alla famiglia Frangipane. La prima cosa che fecero i Frangipane fu di realizzare la loro abitazione fortezza sui resti di una costruzione romana e nella posizione strategicamente più adatta della città di Terracina, che si trovava all'epoca solo nella parte della collina. Il problema però dei Frangipane fu che non c'era assolutamente accordo tra la famiglia governante e la popolazione, tant'è vero che una cinquantina d'anni dopo, nel 1202, dopo continui movimenti popolari, la famiglia fu cacciata e Terracina si istituì come libero comune. Nel 1600 ci furono ancora degli ingrandimenti della struttura, ma non la troviamo ovviamente più occupata da nessuna famiglia nobiliare. Nel 1797 Papa Pio VI, durante le opere di bonifica delle paludi pontine, fece proprio abbandonare il castello perché creò proprio un piano di sviluppo urbanistico della città di Terracina verso la pianura. Il castello fu gravemente danneggiato dai bombardamenti americani nel 1944 e nel 1996 un'iniziativa popolare ha portato al suo restauro.
Bene, come sempre grazie mille Augusto, noi siamo arrivati alla fine della puntata. A questo punto ecco, dobbiamo dire che faremo un'altra puntata per la seconda parte, che sì, c'è ancora dell'altro da dire.
Eh sì, perché abbiamo parlato solo della parte nord della nostra provincia, dobbiamo parlare anche ancora di tutta la parte sud, però le cose da dire sono tantissime e quindi faremo una seconda puntata come abbiamo fatto per quando abbiamo
per
parlato
la puntata di Gaeta. Esatto. Allora vi ringraziamo per averci ascoltato, noi torneremo tra due martedì, voi rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera.
Dai.